C'è un dettaglio nel Vangelo di questa domenica che mi ha colpito in modo particolare. È un dettaglio perché forse non è la cosa centrale della pagina di Luca che abbiamo ascoltato. Ed è il fatto che i discepoli di Emmaus raccontano che hanno riconosciuto Gesù in un momento preciso, quando Gesù ha spezzato il pane. Cioè, quando Gesù ha fatto comunione, ha condiviso la sua vita con loro. Gesù non lo riconoscono in una spiegazione, non lo riconoscono in una teoria, in un concetto. Lo riconoscono quando condivide se stesso. E la seconda cosa, ed è questa su cui mi volevo fermare molto, cioè molto, è giusto, ecco, non vorrei tenervi qui fino a domani, ecco, è giusto, è che condivisione qui viene definito spezzare il pane. Questo è il primo nome che i cristiani hanno dato alla messa. La messa, prima di chiamarsi messa, veniva chiamata Eucaristia, che vuol dire ringraziamento, prima ancora veniva chiamata in latino fractio panis, spezzarsi, spezzare del pane. Non c'è condivisione, dice Luca, se c'è, e se manca meglio, uno spezzare. Condividere e spezzare sono sinonimi, sempre. E allora mi sono chiesto che cosa vuol dire questa equazione, che cosa vuol dire vivere la resurrezione vivendo la condivisione, vivendo lo spezzare. La prima cosa che mi è venuta in mente, forse la più evidente, forse anche quella che ci spaventa di più, è che spezzare vuol dire innanzitutto accettare una ferita, accettare un dolore. Spezzare vuol dire rompere, vuol dire lacerare, vuol dire che qualcuno in qualche modo ha ferito la tua vita. La cosa incredibile, e su questo non si lavora mai abbastanza, potremmo dire così, è che quando uno ti ferisce, quando uno ti spezza, in realtà ti apre. La ferita è un'apertura, è qualcosa che in qualche modo ti porta fuori da te, ti impedisce di rimanere sempre chiuso dentro di te, con le tue robe, con i tuoi problemi, con i tuoi progetti, con le tue idee fantastiche per il mondo. Poi arriva qualcuno e ti ferisce, cioè ti permette di avere uno sguardo più lungo, ti permette di guardare al di là del tuo naso. Anche se magari questo è doloroso, questo costa non pochi sacrifici. A volte alcune aperture, cioè alcune ferite, le riconosciamo dopo anni. Quanto bene ci hanno fatto. Se non altro perché ci hanno permesso di chiedere aiuto a qualcuno, di non pensare che siamo la risoluzione e la soluzione di tutti i nostri problemi. La seconda cosa, che è una cosa che ripeto spesso e che tanti di voi mi hanno sentito già dire parecchie volte, è una preghiera che Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, ripeteva tutte le sere prima di addormentarsi e invitava i suoi amici a fare lo stesso, che più o meno suona così: Signore Gesù, ti ringrazio perché anche oggi non tutto è andato come io volevo. Signore, ti ringrazio perché anche oggi non tutto è andato come avevo programmato io, come volevo io. Cioè, Signore, ti ringrazio per gli imprevisti. Signore, ti ringrazio per i contrattempi. Perché i contrattempi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono delle persone. Oddio, c'è anche che stai andando verso Sant'Antonio, si è chiuso il passaggio a livello e non si aprirà mai più. Okay? Anche questo è un contrattempo. C'è anche che sei molto di fretta in una giornata di spese folle, devi passare 2 minuti alla posta e ci passi 1 mese e mezzo. Okay? Anche questi sono contrattempi, ovviamente, ma generalmente i contrattempi sono delle persone. Io non so come mai i miei figli si ricordano di avere un padre quando sto guardando il telegiornale. Oppure mia moglie ha sempre bisogno di parlare quando c'è la Juve in TV. Altre esemplificazioni? Oppure mio marito ha sempre fame quando c'è Maria De Filippi in televisione. Per rassicurare il Signore presente, generalmente un uomo ha sempre fame. Quindi, però in alcuni momenti ci se ne accorge di più. Infatti mia mamma dice con mio papà: dai da mangiare a un uomo e puoi chiedergli tutto. Poi non so se gli uomini presenti concordano con questo, ma eventualmente ne parlerete oggi in casa. Avere dei contrattempi, dice Ignazio di Loyola, significa avere accettato di consegnare potere agli altri su di te. È una scelta coraggiosa. Scelgo di concedere ai miei fratelli e alle mie sorelle di avere potere sulla mia vita, di poter esercitare questa autorità quando lo ritengono opportuno, cioè spesso nei momenti più inopportuni. Ma accetto che questo potere, una volta consegnato, resti, e resti nelle loro mani per sempre. Guardate che se noi non diamo questo potere, non condividiamo mai. Al massimo facciamo qualche atto di generosità, che guarda caso salta fuori quando ne abbiamo voglia, nella misura in cui ne abbiamo voglia e ogni tanto. La generosità non è la condivisione, perché la generosità parte sempre da noi, da un'iniziativa mia, quando mi va. La condivisione è mettere la palla nella mano dell'altro, è dare all'altro la prima mossa, e questa mossa l'altro la può esercitare quando vuole. Perché? Perché io ho concesso questo potere a lui. Perché questa è la ferita di cui abbiamo parlato prima, attraverso la quale l'altro può entrare quando desidera. Spesso, vi dicevo, nei momenti più indesiderati. Spesso diventando un contrattempo, e magari se siamo un po' onesti, un contrattempo che forse tante volte è stata una grazia per la nostra vita. E l'ultima cosa è così mi fermo. Se è vero che condividere significa spezzare, cioè lasciarci ferire, significa accettare di consegnare il nostro potere a qualcun altro, questo dobbiamo credere, dice Gesù, che porta alla gioia. Questo è ciò che ci rende felici. Se vuoi essere felice, non puoi rimanere da solo. Se vuoi essere felice, non puoi rimanere impermeabile. Non puoi essere un muro di gomma. Devi lasciarti spezzare. E concludo con una citazione di un bel film, un po' vecchio, che però a me era piaciuto molto, e se avete occasione magari guardatelo, che può meritare. E questo film si chiama Into the Wild. In italiano sarebbe più o meno Nelle terre selvagge. È la storia vera di un ragazzo americano che abita intorno a New York, che a un certo punto abbandona la famiglia senza tante spiegazioni, gira per l'America con l'obiettivo di essere se stesso e di essere se stesso senza avere troppi legami impegnativi, e arriverà in Alaska e là morirà di fame. Il suo corpo verrà trovato 2 settimane dopo la sua morte. È una storia vera, cioè tratto da un episodio vero. Tra l'altro lui aveva cambiato il nome proprio per non farsi riconoscere, però quando lo hanno trovato aveva scritto su un fogliettino di carta questa frase: non esiste una felicità che non sia condivisa. Non c'è una felicità che non sia condivisa. Anche se a volte condividere vuol dire accettare i contrattempi che sono gli altri, accettarli perché li abbiamo voluti, perché abbiamo dato loro questo potere. Anche se a volte felicità vuol dire lasciarsi aprire da delle ferite. Non esiste un'altra strada di felicità che non sia questa condivisione profonda, questo essere spezzati profondamente, che vuol dire diventare un pane buono per chiunque.